Il Radio Giornale.
Vertice Trump-Putin sull'Ucraina, i due leader si parlano e la discussione è ancora in corso. È fallito il tentativo di un trattato internazionale contro l'inquinamento della plastica. A Ginevra i rappresentanti di 185 paesi non sono riusciti a trovare un accordo. Fa discutere la sentenza nel caso del sacerdote ticinese condannato a 18 mesi per reati sessuali e ora scarcerato. Esprime delusione e anche un po' di rabbia il gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla per questo che non è solo il riassunto dei principali fatti del giorno, un 15 agosto 2025 ormai archiviato ma contraddistinto ancora in questi istanti dal vertice in una base militare a Anchorage in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, il primo incontro tra i due leader dalla rielezione di Trump. L'incontro è iniziato secondo programma alle 11:30 ora locale, alle 21:30 in Svizzera. L'obiettivo, dichiarato dal presidente statunitense, è quello di fare passi avanti verso un cessate il fuoco in Ucraina. Ma seguiamo gli aggiornamenti con il nostro corrispondente negli States, Andrea Vosti.
Sì, la novità principale è che l'incontro in corso fra Donald Trump e Vladimir Putin non è un faccia a faccia tra i due presidenti alla presenza dei soli interpreti, ma che alle discussioni stanno partecipando anche due consiglieri per parte. Per la delegazione statunitense ci sono il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale di Trump, il finanziere Steve Witkoff. Mentre ad affiancare Putin sono il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov e il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov. La Casa Bianca non ha spiegato le ragioni di questo cambio di formato all'ultimo minuto del vertice, ma i commentatori politici qui sono piuttosto unanimi. La presenza di Rubio e Witkoff dovrebbe aiutare Trump a non cadere nelle trappole del presidente russo, come è accaduto in passato e il pensiero va alla sciagurata conferenza stampa di Helsinki nel 2018. Il programma del vertice prevede alla sua conclusione proprio una conferenza stampa congiunta dei due presidenti. Questo è stato confermato anche dal Cremlino e sempre fonti del Cremlino hanno anticipato che la conversazione fra Trump e Putin potrebbe durare a lungo, molto a lungo, fino a 6-7 ore. E questo indica che sul tavolo non c'è soltanto la guerra in Ucraina, ma più in generale il rilancio delle relazioni bilaterali tra Washington e Mosca. Ricordo infine che Trump ha minacciato conseguenze gravi per la Russia se l'incontro con Putin dovesse andare male, quindi senza progressi tangibili verso un cessate il fuoco in Ucraina.
Andrea Vosti dagli Stati Uniti, che molto probabilmente sentiremo anche nei notiziari del mattino, sì, perché l'incontro, come detto, è ancora in corso tra Trump e Putin. Intanto gli ambasciatori dell'Unione Europea, si apprende che si riuniranno alle 9:30 per discutere l'esito del summit tra appunto Trump e Putin e per fare il punto sulle relazioni commerciali tra UE e Stati Uniti, oltre al dossier dei dazi, e questo lo si è appreso pochi istanti fa. Cambiamo argomenti, era nell'aria, ma ora è ufficiale: i dialoghi tra i 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per fronteggiare l'inquinamento da plastica hanno portato a un nulla di fatto. Le discussioni sono in corso da circa 3 anni e si auspicava di giungere a un accordo dopo 2 settimane di discussioni. Erano però oltre un centinaio i punti ancora da chiarire nel testo di compromesso presentato nella notte. Sofia Stroppini.
Le speranze che si riuscisse a trovare un accordo erano flebili dopo il fallimento dei negoziati in Corea del Sud al termine del 2024. La profonda distanza tra le parti lasciava già presagire quanto difficile potesse essere accogliere un testo giudicato soddisfacente da entrambe. Uno schieramento composto dai paesi intenzionati a regolamentare severamente l'intero ciclo della plastica, dalla produzione allo smaltimento. L'altro da quelli arroccati invece su posizioni opposte, composto dai principali produttori di plastica e petrolio. I testi redatti in precedenza erano stati scartati o perché troppo ambiziosi nell'obiettivo di mettere dei limiti all'industria della plastica o perché al contrario troppo moderati per poter portare un reale cambiamento. Ed è questo il caso dell'ultima bozza proposta, che si limitava, secondo l'Associated Press, a riconoscere l'insostenibilità degli attuali livelli di produzione e l'urgente necessità di agire. Per molti paesi però lo scopo della creazione del trattato era esattamente quello di agire, fissando per esempio un limite alla produzione di plastica e non di mettere nero su bianco la necessità di fare qualcosa. Secondo un ONG ambientalista, gli autori hanno presentato un testo definito mediocre, che inserendosi a metà tra le parti non fa scalpore ma non cambia molto e rimane ben lontano dagli obiettivi.
Un po' di notizie in breve che hanno contraddistinto questo Ferragosto ormai passato. Sud della Svezia, una persona è stata uccisa, un'altra ferita nella sparatoria nei pressi di una moschea a Örebro, in un attacco che la polizia ha dichiarato di ritenere collegato a bande criminali organizzate e in lotta tra loro. Nel suo 100° giorno da Papa, Leone XIV lancia un urgente appello alla pace. Non dobbiamo rassegnarci al fatto che la logica del conflitto e della forza armata stia prendendo il sopravvento. Non bisogna perdere la speranza, ha detto il pontefice. Venerdì invece i talebani hanno celebrato il 4° anniversario del loro ritorno al potere in Afghanistan, incoraggiati dal riconoscimento del loro governo da parte della Russia e speranzosi che altri paesi seguano l'esempio. La Svizzera respinge l'annunciata costruzione di migliaia di unità abitative nella Cisgiordania palestinese occupata da Israele, nella fattispecie gli insediamenti a est di Gerusalemme pianificati dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Questi progetti violano il diritto internazionale, mettono a rischio la soluzione dei due stati e alimentano le tensioni, si legge in un comunicato del Dipartimento federale degli affari esteri sul Social X. In queste ore, però, l'esercito israeliano ha iniziato a operare nell'area di Zeitun, situata alla periferia di Gaza per la prima volta da quando sono state annunciate le nuove operazioni per occupare la città. E poi si apprende anche che circa 1.760 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano aiuti umanitari, quindi cibo, a Gaza tra il 27 maggio e il 13 agosto, secondo gli ultimi dati resi noti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Di questi, 994 sono morti nelle vicinanze dei siti della Gaza Humanitarian Foundation e 766 lungo le rotte dei convogli di rifornimenti. Sempre il nostro paese, la Confederazione ha stanziato 4 milioni per aiutare il Sudan gravemente colpito dalla carestia e dal conflitto tra l'esercito e i paramilitari. Quasi il 64% della popolazione attuale, ovvero circa 28 milioni e mezzo di persone, soffre di insufficienze alimentari. Questo lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri. L'importo è destinato a rafforzare il sostegno delle ONG internazionali, nazionali e locali. E nella giornata da poco conclusa il Consiglio federale ha annunciato la propria approvazione dell'iniziativa che chiede l'abolizione del valore locativo, che sarà votata poi dalla popolazione svizzera il prossimo 28 settembre. Prevede in particolare l'abolizione del valore locativo per abitazioni primarie e secondarie, lasciando però ai cantoni la possibilità di riscuotere un'imposta immobiliare speciale sulle abitazioni secondarie destinate principalmente a uso proprio. Karin Keller-Sutter ha spiegato che la riforma favorisce i proprietari gravati da ipoteche basse. Inoltre, secondo la presidente della Confederazione, la riforma semplifica anche l'intera gestione degli immobili perché il loro valore non dovrà più essere soggetto a perizie. In Ticino, ora, per tornare sul processo che giovedì ha portato alla condanna per reati sessuali il sacerdote del collegio Papio di Ascona. La pena, pronunciata dalla Corte, lo ricordiamo, è di 18 mesi sospesi con la condizionale. Ha preso posizione il GAVA. GAVA sta per Gruppo di Ascolto per Vittime di Abusi in Ambito Religioso. Da quasi un anno l'associazione è attiva in Ticino per fornire sostegno alle vittime. E dopo la sentenza, proprio il GAVA chiede rispetto per le vittime. Il perché ce lo spiega Romina Lara.
Ogni abuso sessuale su un minorenne o su una persona vulnerabile è un abuso di troppo, non esistono violenze lievi. È questo il cuore della presa di posizione arrivata dal gruppo di ascolto per vittime di abusi in ambito religioso, GAVA. La presidente Miriam Caranzano.
Dopo che i media hanno riportato della sentenza, ho ricevuto abbastanza rapidamente diversi messaggi di persone vittime, loro stesso molto vicine alle vittime, che mi dicevano della loro delusione, della loro tristezza davanti a questo caso.
Sulla commisurazione della pena, che come molti in queste ore definisce blanda, Caranzano si rimette ai professionisti, magistrati. Il GAV punta il dito contro un altro aspetto che ha più che fare con la narrazione che ne è scaturita. Il riferimento va a quanto detto dal giudice comunicando la sentenza.
Sentir parlare di abusi lievi, di un numero tutto sommato ridotto, sentir parlare di varie parti del corpo piuttosto che di altre parti, sono tutte cose estremamente difficili. Una persona che racconta quello che ha subito già di solito lo fa a fatica, significa rivivere quello che ha passato. Alla fine, con un processo così, potrebbe proprio chiedersi: ma chi me lo fa fare? Perché l'impressione che è passata attraverso la scelta delle parole è che alla fine dei conti non fosse così grave. Invece è sempre grave, e questo non importa dalla quantità di episodi, da dove è stato fatto.
Questo potrebbe scoraggiare altre vittime potenziali a farsi avanti?
Io penso proprio di sì.
La Corte però è chiamata comunque ad applicare la legge, ammetterà anche lei che comunque ci sono delle gradazioni differenti quando si parla di questo tipo di reati, anche se appunto la sofferenza poi per chi li subisce resta tale.
Certo, ci sono delle gradazioni, tante persone che hanno subito possono anche capire, lo capiscono, che ci sono situazioni e situazioni, ma ecco come lo si spiega.
Per descrivere questo tipo di situazione, di quadro che è emerso da questo processo, come lo si sarebbe potuto descrivere senza ferire?
Premetto che io non sono giurista, ma se io lo dovessi spiegare adesso a qualcuno, direi: beh, tenendo conto dei fatti che sono emersi nell'inchiesta, restare molto oggettivo, sono successo questi atti, di conseguenza abbiamo ritenuto che questa pena è quella giusta.
Il GAVA è operativo da quasi un anno in Ticino. Finora si sono fatte avanti 7-8 vittime che il gruppo sta seguendo. Alcune, dice Caranzano, non avevano mai parlato con nessuno.
Versa sempre in gravi condizioni l'89enne vittima di ustioni e intossicazioni a causa dell'incendio divampato la scorsa mattina in casa sua a Gordola, nel Locarnese. Le fiamme si sono sviluppate in un locale a pian terreno e non si sono propagate agli altri ambienti dell'edificio, grazie all'intervento dei pompieri. Adesso è il momento delle notizie sportive con David Conti.
Ben ritrovati, tutto secondo pronostico. Nel primo turno di Coppa Svizzera passano il turno Lucerna, Sion e Zurigo, nonché il Rapperswil. Oggi tre ticinesi in campo: il Bellinzona Nebicon, il Mendrisio a Zugo, il Morbio in casa contro il Gossau. Fischio d'inizio per tutte alle 18. Nell'hockey, nella seconda amichevole estiva, il Lugano ha battuto 5-1 il Kloten, una vittoria nel segno degli stranieri con Schlegel tra i pali. I bianconeri sono andati in gol con Ebischer, per Berlini, Sekac, Marco Zanetti e Fazzini. Successo anche per l'Ambre Piotta, 4-1 alla Chaux-de-Fonds, per i bianco-blu reti di Joly, doppietta Tirni e dell'attaccante in prova Lucas Landry, inserito al fianco del fratello Manix e di Joly, autore anche di due assist. Nel motomondiale, dopo le qualifiche del mattino sul circuito di Spielberg in Austria, alle 15 si disputa la gara sprint della MotoGP. Alla Tour de Romandie al femminile, spazio alla seconda tappa, 123 km tra Conte e la Zuma. Infine nel tennis, un po' a sorpresa, la numero uno al mondo Sabalenka è stata eliminata nei quarti del Master 1000 di Cincinnati in due set dalla kazaka Rybakina, che affronterà dunque la polacca Swiatek. In campo maschile ad affrontare Jannik Sinner nel penultimo atto sarà il sorprendente francese Atman.
E c'è del pullulare nella sala stampa ad Anchorage, del posto in cui Vladimir Putin e Donald Trump si stanno ritrovando per un summit, quindi questo significa che a breve ci sarà la prospettata conferenza stampa congiunta tra i due leader statunitense e russo, quindi vi rimandiamo agli appuntamenti informativi su Rete 1. Beh, adesso passiamo, sì, perché sabato 16 agosto 2025 passiamo a quel che ci dice Meteo Svizzera. Ci fa sapere che in tutta la Confederazione ci sono cieli sereni o quasi, possibile qualche rovescio temporaneo al nord e sulle Alpi per una giornata, poi nuovamente soleggiata e calda. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali di passaggio sulle Alpi e nella Svizzera nord orientale. Temperature minime 17-20 gradi, massime al sud e Romandia 32. In Svizzera tedesca tra 26 e 30, isoterma di 0 gradi dai 4.100 metri. Un'occhiata all'evoluzione al sud domenica sereno. Nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi, più marcato verso l'Engadina. Lunedì dapprima un po' nuvoloso, poi abbastanza soleggiato. Martedì abbastanza soleggiato con marcato sviluppo di cumuli e tendenza a rovesci e temporali. Mercoledì instabile con schiarite alternate a rovesci. Al nord fino a martedì soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani lungo le Alpi. Dal pomeriggio di martedì tendenza rovesci o temporali, mercoledì variabile con qualche rovescio o temporale, quindi la canicola sta via via scomparendo e le temperature lentamente si abbasseranno dopo domenica, lunedì. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. E adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Igor Gianola in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena notte e un felice fine settimana.